Da 14 anni a questa parte la situazione ad Haiti non è per nulla facile. Nel 2010 c'era stato infatti un catastrofico terremoto che ha avuto tantissime conseguenze sullo Stato e aveva davvero distrutto metà del paese. Tra le altre cose aveva permesso l'evasione di migliaia di detenuti appartenuti anche a causa del crollo dello Stato. C'erano stati addirittura dei massacri nel 2018 e negli anni a seguire la situazione è precipitata molto rapidamente, al punto che nel 2023 le bande criminali hanno preso il controllo della capitale, Port-au-Prince. In mezzo a tutto questo, una catastrofe umanitaria, con oltre 5 milioni e mezzo di persone che hanno bisogno di assistenza e di protezione umanitaria. Tutto questo ha portato a inizio 2024 a una situazione ancora più assurda, dove il capo di una gang, Jimmy Barbecue Cerisier, ha addirittura tentato di rovesciare il governo del primo ministro Ariel Henry, annunciando di fatto una guerra civile se il primo ministro Henry non si fosse dimesso. Questa cosa infine è avvenuta ieri, con Henry che ha accettato le richieste di dimissione, mentre le bande criminali hanno completamente in mano il paese. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Après il Conseil des ministres à Souéa, accepté pour mettre en place un conseil présidentiel de transition.
Queste le parole dell'ex presidente di Haiti, Ariel Henry, mentre accetta le richieste di dimissioni. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. C'è stata una riunione d'emergenza lunedì notte dei leader della comunità dei Caraibi in Giamaica e si è discussa della situazione di Haiti. Infatti nelle ultime settimane la situazione era precipitata e infine il presidente ha annunciato la creazione di un consiglio presidenziale di transizione per traghettare il paese verso elezioni democratiche. Dice: Haiti vuole la pace, Haiti ha bisogno di stabilità e serve ricostruire le proprie istituzioni democratiche. Anche il capo della gang P9, Cerisier, che aveva chiesto le sue dimissioni, è sceso in piazza dicendo: saremo noi haitiani a decidere chi sarà alla guida del paese. Insomma, c'è veramente il caos in questo momento ad Haiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato ulteriore assistenza umanitaria perché quasi 1,5 milioni di persone nella capitale rischiano la carestia e questa è la più grande crisi umanitaria dopo il terremoto del 2010 che aveva causato la morte di 200.000 persone. Ha approfondito per LifeGate la situazione Leila Belhaj Mohamed. Trovate l'articolo sul sito oppure linkato in descrizione di puntata. È stata infine approvata la direttiva europea cosiddetta Case Green. In realtà il nome tecnico è Energy Performance of Building Directive, EPBD. In realtà in Italia viene spesso raccontata in maniera incompleta, un po' come è capitato per il ban delle auto a motore endotermico dal 2035. Questa direttiva non significa che l'Europa verrà a prenderci le nostre case o che ognuno dovrà spendere centinaia di migliaia di euro, ma significa che bisognerà ridurre le emissioni del settore del 16% entro il 2030. La strategia prevede quindi che si vada a toccare dalle classi più basse degli edifici in su, quindi immaginatevi le classi energetiche F, G, E, per efficientarle. L'obiettivo è le emissioni zero entro il 2050 e come tutte le direttive poi toccherà ai singoli stati definire le modalità per raggiungere l'obiettivo anche e soprattutto tramite incentivi statali, come in realtà tuttora continuano a esserci con l'ecobonus e le detrazioni al 50, al 65%, anche se non c'è più il 110%. 370 voti favorevoli, 199 contrari, 46 astenuti e tra i contrari ci sono negli italiani Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre a favore della direttiva hanno votato PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Altra cosa che riguarda abbastanza l'Italia è che entro il 2040 le caldaie a metano dovranno essere totalmente eliminate. In realtà non è esattamente un obbligo ma è più che altro un obiettivo e l'idea è che vengano sostituite da sistemi elettrici di riscaldamento come le pompe di calore, che sono in realtà molto più efficienti e che soprattutto possono essere alimentate a fonti di energia rinnovabili e quindi possono comportare anche risparmi per i cittadini che le installano. Nonostante le abbondanti piogge e quindi nevicate in montagna degli ultimi giorni, mi sembra che non si sia mai parlato tanto come quest'anno, del futuro degli impianti da sci. È uscito il rapporto Neve Diversa di Legambiente, che si occupa proprio di questo tema, ossia di quanto il turismo delle montagne senza neve sia a rischio, soprattutto il turismo tradizionale, quello che si affida agli impianti sciistici, che sono ovviamente sempre più in difficoltà tra chiusure e aperture a singhiozzo. E anche del fatto che in realtà stiamo mettendo un sacco di soldi pubblici in quella che è una sorta di accanimento terapeutico su alcuni impianti che avremmo dovuto chiudere anni fa e che invece stanno in piedi solo grazie a denaro pubblico. Il rapporto Neve Diversa 2024 dice che ci sono 177 impianti temporaneamente chiusi in Italia, più 40 rispetto all'anno scorso, di cui 92 sull'arco alpino e ben 85 sull'Appennino. Capite bene che sugli Appennini ovviamente le quote molto inferiori non aiutano, e il rapporto dice che fra i 1000 e i 2000 metri quasi sicuramente non ci sarà futuro per gli impianti sciistici. E nonostante questo, le regioni continuano a mettere soldi. Il Piemonte ne ha messi 32 milioni di euro per i prossimi 2 anni, l'Emilia Romagna altri 4 milioni, ma anche la Lombardia, il Molise, sperando che le cose possano cambiare, anche se tutti sanno che non c'è futuro per questi impianti. Anzi, addirittura ci sono realtà che vogliono ampliare gli impianti esistenti, o come la località di Monte Campione, chiusa da tempo in Lombardia, che spera di farne 3 nuovi. Anche se ormai da 2 anni non riesce ad aprire gli attuali impianti. Insomma, si pensa ancora al futuro come se fosse un eterno passato, senza fare i conti con quello che sta succedendo e senza soprattutto chiedersi come può cambiare il turismo e come poter sostenere queste località in un clima che è già cambiato. Delle vicende di Haiti, di cui vi abbiamo accennato all'inizio, parla anche la nostra Esperanza Kuzuimana, scrittrice, che ci consiglia un libro in cui si parla di una storia simile, ma ambientata in un paese che conosciamo molto meglio.
Haiti è colpita da violente proteste contro il governo attuale. Gli scontri, gestiti e coordinati da Jimmy Cherizier, figura a capo delle 9 bande più potenti del paese, stanno destabilizzando ulteriormente la già presente crisi politica, sociale ed economica del territorio. È anche recente la notizia delle dimissioni di Ariel Henry, primo ministro e presidente di Haiti dal 2021, a seguito delle minacce dei ribelli che, tra le altre cose, controllano stazioni di polizia, alimentano veri e propri attacchi armati e bloccano lo scalo delle merci al porto. Una situazione al limite che vede Haiti in completa confusione anche alla vista delle elezioni presidenziali che si sarebbero dovute tenere dopo 10 anni di assenza. Il canto del profeta di Paul Lynch ha vinto il Booker Prize del 2023, dopo 6 ore di dibattito tra i membri della giuria. In Italia è stato pubblicato da 66 and Second qualche giorno fa ed è ambientato in una Repubblica d'Irlanda in cui il partito di destra, Alleanza Nazionale, è salito al potere controllando tutto, scatenando poi una vera e propria guerra civile. Le vite che incontriamo sono quelle di Larry, un anziano sindacalista che a un certo punto scompare, mettendo in allerta sua moglie Eilish e i loro 4 figli. Restare o partire, lottare o soccombere, continuare a resistere in un paese devastato o provare a trovare un futuro migliore. Il canto del profeta di Paul Lynch è un testo distopico di lucida attualità e proprio per questo doloroso, illuminante e non scontato.
Grazie mille a Esperanza, noi ci sentiamo domani, come sempre. Vi ricordo che se volete potete scriverci domande, curiosità e soprattutto questioni a cui risponderemo nella domanda finale del venerdì, nella puntata finale del venerdì, a podcast@lifegate.it. Nel frattempo, buona giornata.